al di là della notizia, cronache, opinioni, testimonianze, in diretta su 105 Live.
Buon pomeriggio da Federico Piana, benvenuti ad Al di là della notizia, grazie a chi sta gestendo la parte tecnica, Massimo Guerrini, Luciana Fantini e Serena Tullio. Segnate questo numero 800-2-08-802, poi i vostri sms come al solito al 335 12 43 317. Puntata dedicata al maltempo che c'è in Toscana e in Liguria, perché la situazione lì è drammatica. Pensate, sono 8 morti, 5 dispersi e naturalmente molte questioni che sono ancora aperte sul tavolo. Un paese che si chiama Monterosso in provincia di Spezia, che è un paese devastato. Do il benvenuto alla prima testimonianza di questo pomeriggio, Angelo Betta, sindaco di Monterosso, naturalmente provato da questa frana che c'è stata e che ha colpito Monterosso, no sindaco?
Non è una frana, le spiego nel dettaglio. Allora, c'è stata una grande quantità d'acqua, tanti millimetri che non cadono neanche un anno, e c'è stata contestualmente frane a monte su tutte le valli che attraversano Monterosso in verticale.
Che sono scese giù, no valli. Sindaco? Sono scese giù queste frane,
giù,
chiamiamole così.
Frane, sì, tutte quante a monte per la grande acqua, e la mareggiata forza 5 ha fatto la tampone e l'acqua non l'ha fatta uscire. Di conseguenza l'acqua è volata indietro e le frane a monte hanno fatto smottare le solette dei canali, delle vie che ci passano sopra. Quindi hanno portato via auto, hanno portato via tutti i fondi del piano terra e tutti quanti i palazzi, che sono tutti quanti allagati e pieni di detriti. Quindi la parte bassa del paese, sia dalla parte vecchia che dalla parte nuova, è completamente allagata da sassi, detriti, e è praticamente inservibile.
Monterosso è il simbolo di questo disastro idrogeologico, perché diciamo la verità, caro sindaco Betta, ci sono stati dal 60 ad oggi 3.407 morti per i lutti e naturalmente per le frane che ci sono stati. I lutti sono questi ovviamente situazioni che vengono giù a valle, vengono chiamati così perché poi fanno morti dei geologi.
No,
A Monterosso no, va bene, noi sto dicendo in Italia, sindaco.
Ah, in Italia sì.
Dal 60 ad oggi 3.407 morti per incuria. Queste frane che vengono giù, questi smottamenti, sono stati praticamente definiti lutti dai geologi in queste ore. No, dicevo in generale, sindaco Betta.
No, per dettaglio, le dico veramente. Allora, noi qui siamo Parco Nazionale, non c'è abusivismo, non c'è nulla. Le valli che sono crollate sono i famosi muretti a secco degli orti, che hanno 1000 anni, che con una grande quantità d'acqua che è caduta sono crollati e hanno invaso le valli. Non c'è nessuna abitazione crollata, non c'è nulla, non c'è niente che assomigli ai disastri del sud, quando a causa dell'abusivismo edilizio invece le valli crollano. Qua sono valli coltivate o a volte coltivate meno, che sono franate a causa di grossi smottamenti del terreno che erano impossibili. Nessuna zona a rischio esondazione, nessuna zona che era destinata al piano di bacino a PSG4 o PSG5, non esistono, quindi è un fatto eccezionale.
Senta Betta, ma qual è la situazione adesso lì a Monterosso, simbolo di questa tragedia?
Stiamo lavorando con le ruspe, con i vigili del fuoco, con la protezione civile, stiamo liberando le strade e per poter risistemare i sottoservizi delle fognature, dell'acquedotto e del gas.
E avete diciamo contezza di quanti sono i dispersi lì a Monterosso?
Una persona, un carissimo amico che era con me fino a mezz'ora prima a cercare di stappare delle trombinature per cercare che l'acqua defluisse meglio. È andato verso monte, verso nord, quando è arrivata la grossa piena, che probabilmente spero e l'ha portato con sé, ma spero di no.
È mai capitato nel passato una cosa di questo tipo, Betta, oppure no?
No, nel 66 una grossa alluvione, ma niente a che fare con questa. Questa qua, il dramma grosso è che c'era la mareggiata che non ha consentito che l'acqua defluisse.
Va bene, grazie ad Angelo Betta, sindaco di Monterosso, simbolo di questa situazione italiana. Devo dire la verità, è preoccupato anche Monsignor Francesco Moraglia, vescovo di Spezia, Sarzana e Brugnato, che ha il telefono con noi in queste ore proprio sui luoghi del disastro. Vero Monsignor Moraglia, benvenuto.
Grazie.
Senta, qual è la situazione che ha potuto vedere in queste ore?
Dunque, io in tutta la mattinata sono stato al telefono cercando e sentendo i vari parroci. Mi sembra che le sofferenze di maggior danno, a quanto risulta a noi, siano Monterosso, siano Brugnato, Borghetto e Vernazza. Naturalmente è un esame così che consta da queste valutazioni che io faccio con i parroci, pure sono lì a tempo pieno sul territorio. C'è da dire questo, che sono le zone dove risultano dispersi e dove risultano probabilmente forse anche persone che sono morte, che decedute. Questa è un po' la situazione. Io stavo partendo adesso per Monte Rosso perché mi avevano detto che la strada era agibile, ma chi mi doveva accompagnare ha ricevuto una telefonata dalla prefettura dicendo che è crollato un albero, quindi la strada non è agibile e allora io rimango in attesa, ecco, di poter andare a Monte Rosso e spero oggi stesso, ma più probabilmente domani, perché non è agibile la strada, se non proprio per i mezzi di soccorso, una corsia d'emergenza su un'autostrada, poter essere presenti a Borghetto e a Bruniato. Vernazza mi dicono che è raggiungibile solo o per treno o per mare, quindi queste sarebbero le mie tre mete, ecco, appena posso andare.
Monsignore, c'è qualche parroco coinvolto? Speriamo di no, non lo so, perché in queste ore non si sa nulla.
Noi abbiamo un po' trepidato per il parroco di Vernazza, perché non solo non riuscivamo a contattarlo telefonicamente, ma perché da parroci vicini ci era giunta la notizia che, sentendo persone, era un po' che non lo vedevano, era un po' che non avevano notizie da ieri, quindi c'è stato un momento che abbiamo trepidato. Poi siamo riusciti, attraverso i collegamenti di emergenza della prefettura, a metterci in contatto con alcune persone di Vernazza che ci hanno detto che no, sta bene, ed è lì che sta lavorando, ha ospitato anche delle persone in canonica, come anche il parroco di Corniglia ha ospitato una ventina di persone questa notte nel santuario di San Bernardino, che è nelle alture di Corniglia. Ecco, queste sono un po' le situazioni che io ho sotto gli occhi. Per fortuna di sacerdoti non sarebbero coinvolti.
Chiese colpite? Ha contezza anche di questo, Monsignor Moraglia?
Noi sappiamo che tanti paesini della Val di Vara non sono di fatto raggiungibili proprio per situazioni di frane, di interruzione di strada, che però nel profilo che si sta determinando sono ancora forse le cose minori, ecco, rispetto ai danni nei centri abitati, negli esercizi commerciali. Ho paura anche che soprattutto la zona di Bruniato risentirà dal punto di vista della vita sociale, ecco, di questa direi dramma, ecco.
Va bene, grazie a Monsignor Francesco Moraglia, vescovo di La Spezia, Sarzana e Bruniato. Grazie molte, Moraglia.
Grazie.
E adesso do il benvenuto a un altro ospite, perché voglio capire ancora di più, voglio capire cosa sta accadendo dal 60 ad oggi, 3.700 morti per queste frane, nulla è stato fatto, dobbiamo dirlo. Gianvito Graziano, Presidente del Consiglio Nazionale dei Geologi, al telefono con noi, benvenuto.
Buongiorno, grazie, bentrovati.
Non lo dico ecco, aspetti, Graziano, prego. Perché non lo dico solo io, Gabrielli, che è il capo Dipartimento della Protezione Civile, ha detto c'è un problema di mancata prevenzione. Poche risorse e comportamenti spesso errati, e poi piangiamo sempre sul latte versato. Graziano,
sì,
è ora di finirla, no?
Sì, è proprio ora di finirla. Mi chiedo cosa altro dobbiamo attenderci, quanti altri danni e quanti altri lutti dobbiamo contare prima che qualcuno domani si svegli e veramente metta mano a qualche azione sul territorio. Noi non ci stanchiamo di dirlo, però obiettivamente lo diciamo da troppo tempo, che abbiamo un'Italia con un territorio fragile a rischio, che abbiamo una continua impermeabilizzazione dei suoli, un continuo suolo che viene consumato senza mettere in atto nessuna misura compensativa, e di fatto oggi ovviamente i nostri sistemi anche di smaltimento delle acque, sia quelli urbani sia i nostri bacini, i nostri torrenti, non sono più in grado di sostenere queste piogge. È un fatto ormai evidente, ma mi sembra che si stia ragionando un po' come paese da terzo mondo, dove insomma le bare estreme delle favelas ogni 2-3 anni vengono colpite dall'alluvione e vengono ricostruite.
Graziano, il bilancio dei morti è arrivato a 9, perché è stato trovato morto il disperso di Monte Rosso. Abbiamo avuto in linea il sindaco Betta poco fa e ha detto: Monte Rosso è a posto, Monte Rosso non ha abusi edilizi, Monte Rosso sta bene. è un fatto eccezionale. Dobbiamo dire di no, Graziano, no, perché è una cosa che ogni cosa che capita a questo punto diventa, come dire, una cosa eccezionale, una cosa che non doveva essere prevista. In realtà è tutto previsto, no, Graziano?
Ma certamente sì, guardi, si fa riferimento spesso a una sorta di tropicalizzazione del clima. Anche su questa cosa mi permetto di dissentire. Che ci siano degli episodi molto severi, è vero, ma si ripetono ciclicamente, non è una novità. È il problema che noi abbiamo impostato le nostre città, i nostri paesi, su modelli che sono totalmente ormai anacronistici. Se, ripeto, abbiamo continuato a far sì che l'acqua scorresse in superficie, non si potesse più infiltrare, se abbiamo consumato a utilizzare suolo, è chiaro che oggi il sistema non ce la fa più. Quindi è assolutamente prevedibile, anche in un regime di regole, queste regole sono regole ormai sorpassate.
Diamo il benvenuto anche a Massimo Gargano, che è presidente dell'Associazione Nazionale Bonifiche ed Irrigazioni, proprio perché gli scoli, no, gli invasi sono stati un po' deturpati, lasciati un po' abbandonati. Gargano, è vero questo, no?
Buongiorno.
Buongiorno, prego.
Ma guardi, io condivido financo le pause che ha fatto l'amico dei geologi. Le dico una cosa, io non credo che possa rimanere in questo paese affidato alle liturgie post incidente, post trauma, post morti e alle dichiarazioni dello stato di calamità e soprattutto a gente che sarebbe in grado di mitigarlo questo rischio, i geologi, i consorzi di bonifica, possa rimanere a loro il compito di essere poi ogni volta intervistati, di riproporre l'analisi, le soluzioni e tutto do poi finisce non appena esce il sole, aspettando, no, che passi la nottata, esattamente come diceva Edoardo De Filippo. Questo è il vero scandalo di questo paese. Noi abbiamo istituzioni, pezzi di istituzioni che non sanno e che non fanno, che passano il tempo a fare dichiarazioni di stato di calamità. Nel frattempo questo è un paese dove negli ultimi 40 anni è stata edificata una superficie di oltre 12 milioni di ettari. Le sto dicendo, negli ultimi 40 anni una parte di paese equivalente al Piemonte, la Valle d'Aosta, la Lombardia, il Trentino Alto Adige, il Veneto, il Friuli, la Liguria e l'Emilia Romagna tutte insieme sono state edificate, perché questo è quello che è accaduto, edificate in maniera programmata e edificate in maniera abusiva. E tutto sommato, mentre si fa questo, poi che fa? Si getta discredito su chi? I soggetti che fanno difesa del suolo, che assicurano la vigilanza idraulica, certo in una condizione di enorme difficoltà, perché poi c'è chi li delegittima per mestiere, perché non ha altro da dire. Lei pensi che c'è qualcuno che addirittura immagina che i consorzi di bonifica sono soggetti che nulla hanno a che fare con la politica, siano da annoverare tra gli enti intermedi della politica? Lei pensi un po' a che punto siamo arrivati? Per istituzioni che si candidano, partiti che si candidano a governare il paese, non sanno quello che sono i consorzi di bonifica, non sanno quello che fanno, ma ne parlano gettando discredito. Gli amici geologi, nel momento in cui si fanno piani regolatori, varianti di piani regolatori, aree artigianali, industriali, aree di espansione edilizia, dovrebbero essere dei soggetti che preventivamente vengono non solo coinvolti, ma vengono resi fondamentali. Ma tutto questo non accade.
Ecco, Graziano, perché non accade?
Perché c'è una sorta di miopia politica sotto questo profilo, perché non si considera il territorio italiano come la vera, unica, grande infrastruttura del nostro paese e di conseguenza si fanno dei proclami post evento e poi, come diceva il collega, subito dopo tutto ciò viene dimenticato, non c'è una capacità di mettere in campo delle azioni.
Assolutamente sì, c'è questo dato che mi spaventa: dagli anni 60 al 2010 per frane, scie di lutti, no, sono morte 3.407 persone dal 60 ad oggi, Graziano, e nulla è stato fatto, insomma, da decenni ormai una lunga scia di lutti, quella provocata nel nostro paese da queste situazioni che dovrebbero essere in qualche modo sanate, no?
Ma le dico di più, guardi, non solo non è stato fatto, ma addirittura abbiamo abdicato a delle norme che erano tutto sommato innovative rispetto ai tempi in cui venivano emanate. Mi riferisco alla prima, unica legge organica e difesa del suolo, che viene varata nel 1989 e che aveva dei motivi di innovazione. Dopo la tragedia di Sarno, con i suoi 160 morti, si varò un ulteriore decreto, appunto il decreto Sarno, che in qualche modo doveva aggiungersi alla legge di riordino del territorio, ma invece la sottrasse, cioè quella legge fu dimenticata, venne abolita, oggi non esiste più, e abbiamo davanti soltanto la possibilità di fare dei piani di assetto idrogeologico, che non sono la panacea, sono solo una fotografia di quello che è in Italia, ma non pongono nessuna azione virtuosa sul territorio.
Ecco, arriva un'altra notizia che preoccupa, perché Gabrielli della Protezione Civile ha sostanzialmente detto questo: bisogna stare attenti adesso, dopo Liguria e Toscana, dove il peggio è passato, anche a Calabria e Sicilia. E Calabria e Sicilia hanno praticamente al loro attivo molti abusi edilizi, soprattutto rispetto al nord, no, Gargano? Quindi se lì piove come sta piovendo in Liguria e in Toscana, c'è la possibilità di altri morti, altri lutti, o no?
Guardi, è una delle aree più fragili di questo paese. Ieri abbiamo avuto un incontro con le istituzioni regionali, presente l'assessore all'agricoltura e quello all'ambiente, presente il presidente un presidente di provincia, una serie di assessori, proprio perché è presente anche l'AMBI ai suoi massimi livelli, cioè il sottoscritto, la direzione generale, proprio perché ci stiamo preparando a fronteggiare una situazione, ma che non si può pensare debba essere, c'era per fortuna financo l'ANCI, il rappresentante dell'ANCI regionale, indubbiamente abbiamo posto al centro delle cose che debbono essere reciprocamente fatte, una lotta senza quartiere all'abusivismo, perché è la causa principale di una serie di questioni, ma questo abusivismo, poi dobbiamo dirlo, è pure tollerato. Io, se lei mi consente una cosa, poi vorrei dire, no? Una cosa che credo abbia un nesso con quello che accade in queste ore in questo paese. Noi siamo tutti interessati personalmente, per quello che rappresentiamo, nel dibattito sullo sviluppo. No, stiamo lavorando su il paese sta lavorando, sta subendo anche qualche angheria, insomma ci stiamo difendendo. No, e stiamo immaginando come tornare a sviluppare, crescere e fare occupazione. Io le do un dato che non è un dato né dell'AMBI né degli agronomi né dei geologi, il dato è degli albergatori toscani dopo gli eventi alluvionali del 2010. Dopo quegli eventi gli amici toscani, gli amici albergatori hanno avuto danni stimati da loro e quantificati in oltre 20 milioni di euro di danni. Allora, se questo è vero, come si può pensare, no, proprio per mancate prenotazioni, quindi facilissimi, come si può pensare di fare turismo, di fare l'agricoltura del Made in Italy, di fare le attività artigianali, di quella piccola e media impresa che caratterizza questo paese, e di rimetterla in condizione di rimuoversi guardando con fiducia al futuro, se poi in Toscana, in Piemonte, in Liguria, in Calabria, in Sicilia dobbiamo stare a fare i ragionamenti corretti che sta facendo lei, dobbiamo predisporci.
Ma sono anni che li facciamo questi ragionamenti, Gargano, ogni anno noi facciamo queste trasmissioni in inverno, lei lo sa perché è ospite qui sempre.
Lo so e ve ne sono assolutamente grato, perché è un palcoscenico autorevole ed importante quello che mi date, però io credo che questo paese debba fare anche i conti con certe proprie istituzioni che continuano imperterrite non solo a non fare, ma a delegittimare poi coloro che fanno, e credo che insomma l'opinione pubblica dovrebbe in qualche modo indignarsi davvero nei confronti di quelli che danno giudizi e che partecipano a liturgie e di cui dovrebbero vergognarsi.
Ecco, Graziano, si potrebbe pensare che non si è fatto nulla in tanti anni, ma non si sia speso neanche nulla. Questo è il suo dato dei geologi: sono stati spesi 213 miliardi di euro e 6 milioni miliardi sono gli italiani che vivono ancora in aree a rischio idrogeologico. Quindi, nonostante la spesa, ripeto, di 213 miliardi di euro, questi italiani sono ancora a rischio.
Sì, questo è un dato che noi teniamo sempre a sottolineare, perché quando qualcuno, in rari casi, ci ascolta, ci dice sempre: beh, ma insomma, davanti a una necessità di fare manutenzione sul nostro territorio, valutato dal Ministero dell'Ambiente in alcune decine di miliardi di euro, beh, insomma, come si può pensare di risolvere il problema? E allora noi diciamo che comunque, per fronteggiare l'ennesima tragedia o l'ennesima situazione come quella dello spezzino, in qualche modo poi i soldi da qualche altro capitolo di spesa vengono recuperati. E allora non ci dicano che non ci possono essere manovre finanziarie che possono risolvere il problema. È chiaro che non si troveranno 20-30 miliardi di euro in unica soluzione, ma neanche si possono fare manovre come quella attuale, in cui quello che era stato messo da parte per fare una semplice manutenzione ordinaria viene tolta a vantaggio di altre spese. E questo denota evidentemente che non c'è la consapevolezza che questo per l'Italia è un rischio, che l'Italia vive in una situazione di emergenza idrogeologica.
Senta Graziano, ma in 67 anni sono stati spesi 213 miliardi di euro, che fine hanno fatto? Domanda secca.
Hanno tamponato, ma non hanno tamponato neanche del tutto, hanno tamponato le situazioni più a rischio. In questo dato ci stanno dentro, che le posso dire, attualizzato anche l'alluvione dell'Arno, le situazioni dell'Arno, quindi hanno tamponato via via situazioni. Le posso dire le più recenti, che sono quelle che mi sono geograficamente più vicine, che riguardano la Sicilia, il Giampilieri prima, l'emergenza Nembrodi dopo, stanno tamponando con alcuni milioni di euro in alcune situazioni, ma le dico che non bastano, ci sono molte altre situazioni ancora esposte a un rischio enorme e non ci si arriva, quindi hanno fatto la fine di tamponare alcune situazioni, quelle in assoluto più eclatanti, ma non certo hanno risolto il problema.
Graziano, lei parlava del sud, Sicilia, Calabria, che sono in queste ore interessate anche dal maltempo, anche Gabrielli lo ha sostenuto. Lei pensa che l'abusivismo lì sia il maggior responsabile di questa situazione, oppure anche lì il territorio è stato un po' abbandonato, no? Sono due cose diverse.
Penso che l'abusivismo sia una concausa estremamente importante da queste parti, perché se è già difficile, per i motivi che le dicevo, costruire in sicurezza in un sistema di regole, perché magari i regolatori consentono, come hanno consentito in Sicilia, come in Liguria, come a Genova, di costruire sui nostri alvei, si figuri cosa significa costruire in assenza totale di regole. Quello è uno dei grandi problemi che abbiamo sul nostro territorio.
Gargano, 30 secondi per raccontarci cosa si deve fare da oggi in poi, perché io domani non vorrei tornare a fare una trasmissione di questo tipo, magari parlando in questo caso di Sicilia e Calabria o Sardegna, no? Perché
noi
mi rifiuto, Gargano, mi rifiuto.
Noi continuiamo a dire, e continuiamo a dirlo con forza, per quelle che sono le nostre competenze, abbiamo presentato un piano di mitigazione di questo rischio idraulico. Rispetto a delle bombe d'acqua poco si può fare, ma sicuramente rispetto a vicende come quelle che sono anche accadute in queste ore, no, il piano di mitigazione del rischio idraulico, 2519 progetti immediatamente cantierabili, sono a disposizione delle istituzioni, e questo lo fanno i consorzi di bonifica. Siamo pronti, e continuiamo a dirlo ogni volta che c'è una modifica al territorio, i concetti dell'invarianza idraulica, e cioè dell'invarianza della sicurezza per quelli che in quel territorio vanno a fare impresa o vanno ad abitare, deve essere garantito, e siamo pronti a fare la nostra parte insieme ai geologi, insieme ai consorzi di bonifica. Il concetto dell'invarianza idrica, e cioè della disponibilità idrica, deve appartenere a questo paese. La lotta all'abusivismo edilizio e soprattutto l'incultura della protezione civile, ma in senso buono nei confronti della nostra protezione civile, ma invece in senso pessimo nei confronti della logica, no, di intervenire dopo l'evento, quindi privilegiare la cultura della prevenzione, devono diventare un patrimonio di un paese che solo ed esclusivamente se riesce a rispettare il suo territorio, solo se riesce a valorizzare i valori immensi di questo territorio italiano, culturali, storici, paesaggistici, enogastronomici, riuscirà in questo modo questo paese a risollevare, no, non solo la testa, ma a risollevare l'economia e l'occupazione. Per le nostre competenze siamo pronti a fare la nostra parte. Chiediamo alle istituzioni di fare altrettanto e di assumersi la responsabilità, non di avere azioni a gatto pardesche, che sono quelle di proporre riforme e modifiche, ma di far bene quello che si può e si deve far bene, perché ce ne sono norme e strumenti.
Graziano, 30 secondi anche a lei per rispondere a questa domanda, che è la chiave di volta. Cosa si deve fare da domani, però? Perché insomma mi pare di capire che ogni volta facciamo le stesse considerazioni, però nulla si muove, ma speriamo che stavolta ci ascoltino. Prego Graziano.
Ma guardi, intanto condivido pienamente quello che ha detto il dottor Gargano, questi 2000 rotti progetti sono cantierabili in un momento in cui non riusciamo neanche a spendere i soldi che arrivano dalla Comunità Europea, non capisco perché non si spendano immediatamente, prima cosa. Dopodiché bisogna ragionare a bocce ferme, non dopo dopo l'ennesima tragedia, bocce ferme di come riorganizzare le competenze. Io ho proposto più volte una legge, ma non soltanto io, anche molte associazioni, una legge di governo del territorio che da
partire una legge quadro, no,
legge
però
quadro,
una
legge,
spieghiamo.
Un testo unico sul territorio che parta dall'urbanistica e arrivi alla manutenzione dei fiumi e che metta dentro anche alcune competenze che sono quelle dei servizi tecnici regionali, oltre che ovviamente quelli nazionali, che sono stati depauperati anche come personale dipendente e che possono dare una fortissima mano in funzione di quelli che sono i presidi del territorio. A volte si possono scongiurare alcune tragedie, piccole o grandi, attraverso un controllo del territorio preventivo e appunto non sempre e soltanto in emergenza. Quindi dobbiamo cambiare filosofia. Per far questo occorre questa legge, questo testo unico che riorganizzi competenze e, mi permetto di dire, anche responsabilità.
Va bene, grazie ai miei ospiti. Gianvito Graziano, Presidente del Consiglio Nazionale dei Geologi. Grazie molte, Graziano.
Grazie a voi.
E grazie anche a Massimo Gargano, presidente dell'Associazione Nazionale Bonifiche ed Irrigazioni. Gargano, grazie anche a lei.
A voi, grazie.
Speriamo di non tornare domani con questa puntata qui di nuovo a parlare di morti, perché bisogna finirla. Si archiviano queste trasmissioni, ma se io dovessi prendere una trasmissione vecchia fatta un anno fa, vedreste che avremmo detto le stesse cose, va bene? Questo è indirizzato ai politici che ci stanno ascoltando. Grazie ai due ospiti, e intanto vi ricordo il numero verde 800 208 802, poi gli sms come al solito al 335 12 43 317.